Extreme Studios.
La scrittura, sviluppatasi oltre 5.000 anni fa, ha permesso agli esseri umani di fissare i pensieri attraverso lettere e simboli. Tuttavia, parallelamente, è sorto un misterioso universo di codici segreti e crittogrammi. Questi intricati sistemi, che avvolgevano testi e manoscritti di inestimabile valore, sono rimasti accessibili solo a una ristretta cerchia di eletti. Tutte le grandi civiltà della storia, dai Sumeri ai Greci, dai Romani ai Mongoli, hanno fatto uso di questi codici impenetrabili. E ancora oggi, le nazioni in guerra li utilizzano per proteggere i loro segreti più preziosi. Molti di questi manoscritti ci sono stati tramandati e alcuni sono stati decifrati senza troppa difficoltà, rivelando un linguaggio meno complesso di quanto inizialmente si pensasse. Tuttavia, esiste un'eccezione. Un documento che continua a sfuggire a ogni tentativo di decodifica. Il manoscritto di Voynich. Conservato presso la biblioteca Beinecke dell'Università di Yale, è considerato il testo più enigmatico del mondo. Redatto su una sottile pergamena di capra, il manoscritto di Voynich si snoda attraverso 240 pagine, alcune delle quali mancanti o ripiegate. Al suo interno si nascondono centinaia di misteriosi disegni e un totale di 37.919 parole, formate da 25 lettere o caratteri distinti. Tra le illustrazioni, alcune sembrano raffigurare riti esoterici, mentre altre, raffiguranti piante, stelle e figure femminili, potrebbero simboleggiare concetti alchemici. Nonostante ciò, non vi è traccia dell'autore, né del titolo, né di una data o di una suddivisione in capitoli. Lo stile, caratterizzato da una scrittura umanistica in caratteri latini, suggerisce che sia stato prodotto nell'Europa occidentale tra la prima metà del XV e l'inizio del XVI secolo.
Strimmo Studios presenta Misteri senza tempo. Un viaggio attraverso i segreti più oscuri e gli enigmi più affascinanti della storia.
Ma da dove proviene questo enigmatico testo? La sua prima traccia risale al lontano 1580, quando l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, noto appassionato di esoterismo, magia e stranezze di ogni genere, lo acquisì per una considerevole somma di 600 ducati da due inglesi: il matematico John Dee e l'alchimista Edward Kelley. Nel corso del XVII secolo, il manoscritto cambiò più volte proprietario, fino a trovare rifugio nel tranquillo convento gesuita di Villa Mondragone, a Frascati. Qui, nel 1912, Wilfried Voynich, un mercante di antichità, lo comprò e lo battezzò col suo nome. Dopo la sua scomparsa, la pergamena attraversò l'oceano, passando dalle mani di una segretaria a quelle di un antiquario di New York di nome Hans Peter Kraus. Quest'ultimo, non riuscendo a trovare un acquirente, decise di donarlo all'Università di Yale nel 1969. Numerosi tentativi sono stati compiuti per decifrare il manoscritto di Voynich. Dalla sostituzione di una lettera con un'altra, all'assegnazione di valori numerici alle lettere. Eppure, ogni sforzo è stato vano. La crittografia, ammesso ne contenga una, è di una complessità tale da resistere a ogni tentativo di decodifica. Sono stati impiegati persino programmi informatici capaci di generare centinaia di migliaia di possibili combinazioni, ma nessuno è riuscito nell'intento. Le proposte interpretative avanzate sono state numerose, spesso bizzarre. Alcuni hanno erroneamente attribuito la paternità del manoscritto al monaco inglese Ruggero Bacone, il che è impossibile, dato che Bacone visse nel XIII secolo. Altri hanno ipotizzato che potesse trattarsi di un'opera dei Catari o un adattamento di un testo ucraino. Addirittura c'è chi ha intravisto l'ombra di Leonardo da Vinci, notando somiglianze con il Rinascimento e la scrittura di un mancino. Altre teorie fanno riferimento a Filarete, un architetto della metà del XV secolo, a causa della presenza nel manoscritto di un edificio simile alla torre del Castello Sforzesco di Milano da lui progettato, e a somiglianze con i disegni di tubi di scarico creati per l'Ospedale Maggiore milanese. Ciò che rende quest'opera straordinaria è la totale assenza di errori ortografici, segni di cancellature o lettere doppie consecutive. Questa perfezione linguistica, unita all'estraneità del testo rispetto a qualsiasi lingua conosciuta, ha portato due studiosi, William Friedman e John Tillman, a ipotizzare che potrebbe trattarsi effettivamente di una lingua artificiale. Un richiamo all'idioma analitico di John Wilkins, dove le categorie di sillabe sono suddivise in prefissi e suffissi, che a loro volta sono combinati con altre lettere. In passato, lo studioso Jorge Stolfi, dell'Università di Campinas, Brasile, aveva formulato un'interessante ipotesi, suggerendo che il testo potesse essere stato composto mescolando sillabe estratte da tabelle di caratteri. Questo potrebbe spiegare alcune delle regolarità e delle ripetizioni presenti, ma non l'assenza di altre strutture ripetitive, come ad esempio le lettere doppie consecutive. Successivamente, Gordon Rugg, un ricercatore della Keele University in Inghilterra, ha condotto un'analisi approfondita e ha suggerito che il testo potrebbe essere stato redatto utilizzando metodi combinatori in voga tra il 1400 e il 1600. Tra queste tecniche, una in particolare ha catturato la sua attenzione, la cosiddetta griglia di Cardano. Un ingegnoso stratagemma ideato da Girolamo Cardano nel 1550. Questo metodo consiste nel sovrapporre una griglia a un testo, svelando solo le parole desiderate attraverso alcune caselle ritagliate strategicamente. Rugg ha usato una griglia di dimensioni 36x40, mascherata da tre fori, ciascuno dei quali rappresenta un elemento della parola: prefisso, parte centrale e suffisso. Inoltre, è riuscito a identificare alcune regole di base del voinicese, riconducibili a caratteristiche della tabella usata dall'autore. Per esempio, ha notato che le sillabe sul lato destro erano più lunghe, il che spiega la prevalenza dei prefissi. Tuttavia, ha abbandonato l'idea di un possibile messaggio cifrato nelle pagine, sostenendo invece che la griglia fosse stata utilizzata non per decifrare il testo, ma piuttosto per crearlo. Ricerche successive suggeriscono che John Dee e Edward Kelley potrebbero essere gli autori del manoscritto. Secondo la leggenda, Dee avrebbe introdotto Kelley alla corte di Rodolfo II nel 1580, dove, sfruttando in modo astuto la conoscenza dei trucchi matematici di Girolamo Cardano, avrebbero creato il testo con l'intento di ottenere denaro o favori dal sovrano. Un piano geniale, se non fosse per un dettaglio importante. La datazione al carbonio 14 colloca l'opera quasi due secoli prima degli eventi descritti. Nel 2014, Roberto Volterri e Bruno Ferrante, due ricercatori romani, avanzano l'ipotesi che il manoscritto di Voynich sia in realtà un manuale di cure idroterapiche basate su configurazioni astrali specifiche e sull'uso di erbe particolari. Nello stesso anno, Stephen Bax, un professore di linguistica dell'Università del Bedfordshire, pubblica i risultati della sua ricerca, proponendo una decodifica provvisoria di circa 10 parole e 14 simboli presenti nel manoscritto. Secondo lui, il testo non sarebbe cifrato e nemmeno privo di significato, ma potrebbe essere stato prodotto in un'area del Caucaso o nel Medio Oriente cristiano, utilizzando una lingua o un dialetto ormai estinti. Il sipario si alza nuovamente nel 2018, quando un gruppo di ricercatori turchi annuncia di aver tradotto una parte del codice. Non si tratta tanto di una lingua scritta nel senso tradizionale, quanto piuttosto di una traslitterazione fonetica. Secondo Ahmet Ardi, il manoscritto seguirebbe uno schema strutturale delle parole che ricorda quello della lingua turca antica. Nel maggio del 2019, Gerard Cheshire, ricercatore dell'Università di Bristol nel Regno Unito, irrompe sulla scena con una coraggiosa dichiarazione. Afferma di aver svelato i segreti del manoscritto di Voynich. Cheshire lo descrive come un'antica enciclopedia illustrata, contenente ricette erboristiche, terapie mediche e letture di astrologia. Stando alle sue dichiarazioni, l'opera sarebbe stata scritta in una lingua proto-romanza da una suora domenicana per Maria di Castiglia, regina d'Aragona. Ma c'è di più. Ciò che rende questa teoria ancora più straordinaria è che non esistono altre prove di questa enigmatica lingua, poiché veniva raramente utilizzata in documenti ufficiali dove il latino era preferito. Inoltre, l'alfabeto adoperato è un complesso intreccio di simboli, alcuni dei quali risultano familiari, mentre altri rimangono sconosciuti. l'analisi di Cheshire ha sollevato una serie di dubbi e controversie. Una delle voci critiche più significative è stata quella di Lisa Fagin Davis, direttrice della Medieval Academy of America, la più grande organizzazione statunitense dedicata agli studi medievali. La sua risposta è stata molto incisiva, come riportato da Ars Technica. Come buona parte delle interpretazioni sul manoscritto Voynich, anche questa è circolare e ambiziosa. Cheshire inizia teorizzando che cosa potrebbe significare una particolare serie di segni, di solito per via della prossimità di una parola con un'immagine che crede di poter interpretare. Poi consulta il maggior numero possibile di dizionari medievali di lingue romanze fino a quando trova una parola che sembra adattarsi alla sua teoria. In seguito sostiene che la sua teoria è corretta, visto che ha trovato una parola in una lingua romanza che ben si adatta alle sue ipotesi. Le sue traduzioni da ciò che è essenzialmente una farneticazione, un'amalgama di più lingue, sono ambizioni più che traduzioni vere e proprie. Inoltre, l'argomento di fondo di tutto questo, cioè che ci sia una cosa come una lingua proto-romanza, è completamente priva di prove e in contrasto con la paleolinguistica. Infine, la sua associazione di particolari segni con determinate lettere dell'alfabeto latino è ugualmente priva di prove. Il suo lavoro non è mai stato analizzato in modo indipendente da altri. Le critiche, mosse da Fagin Davis, hanno contribuito a diffondere uno spirito di scetticismo all'interno della comunità accademica. Si è scoperto che alcune delle valutazioni di Cheshire si basavano su analisi precedenti che avevano già evidenziato alcune incongruenze all'interno del manoscritto. Un elemento in particolare ha suscitato grande interesse: le rappresentazioni zodiacali. Si dice che i nomi associati a queste figure celesti siano stati aggiunti successivamente e non durante la stesura originale. Questo dettaglio, apparentemente insignificante, ha scatenato una serie di domande e congetture. Potrebbe essere il risultato della mente di un artista visionario, un capolavoro creato per incantare e trascinare l'osservatore in un labirinto di meraviglia e mistero? Mentre l'umanità cerca disperatamente una chiave di lettura, il manoscritto sembra sussurrare che alcune verità sono destinate a rimanere nascoste. Tuttavia, una cosa è certa. Il Voynich esercita un magnetismo senza pari, una forza che ci attrae e ci spinge a interrogarci sul nostro posto nell'universo, sulla nostra insaziabile sete di conoscenza e sul misterioso velo che avvolge la nostra esistenza.
Misteri senza tempo è un podcast originale Strimmo Studios, ideato e scritto da Pamela Marcon e raccontato da Maurizio Modica. Montaggio e sound design a cura di Alessandro De Biasi. Responsabile di produzione Carlotta Tripi. Puoi ascoltare Misteri senza tempo su Strimmo.it scaricando l'applicazione gratuita di Strimmo e Spotify.